Carissimi fratelli e sorelle, in questa terza domenica del tempo di Pasqua, al centro della liturgia e al centro della parola che è stata appena proclamata, è il mistero pasquale di Gesù, è Gesù risorto. E la parola che abbiamo appena ascoltato parla nella prima lettura di Gesù risorto come colui che dà lo Spirito alla Chiesa, come la sorgente del dono dello pentecostale dello Spirito. Nel brano del Vangelo è ancora Gesù al centro dell'attenzione, Gesù che educa la comunità a credere e a sperare nonostante le difficoltà. Gesù risorto che dona lo Spirito, Gesù risorto che educa la comunità cristiana. Mentre nel brano della seconda lettura al centro è la vita cristiana, nella sua bellezza ma anche nella sua serietà, perché la vita cristiana in genere, come vedremo, una responsabilità. Riflettiamo su questi contenuti. Innanzitutto la prima lettura riporta il discorso che Pietro insieme con gli undici fanno il giorno di Pentecoste. Si tratta di spiegare che cosa è avvenuto a Pentecoste. L'autore del libro degli Atti dice che dopo il fatto di Pentecoste, dopo che gli apostoli hanno acquisito coraggio, hanno cominciato a parlare lingue nuove, tutto questo ha ingenerato uno stupore e una domanda. Che cosa è successo? Che cosa è avvenuto? E alcuni, pieni di stupore, altri dicono, si sono ubriacati. Quindi Pietro prende la parola per spiegare il dono pentecostale dello Spirito per fugare questi dubbi. E nel lungo discorso, oggi solo una parte nella prima lettura viene riportata del discorso di Pietro, ma Pietro sostanzialmente nella luce della parola di Dio dice due cose di Pentecoste. La prima, quello che è accaduto a Pentecoste era stato annunciato nella Scrittura. Era stato annunciato dal profeta Gioele, il quale aveva previsto che nel compimento della storia della salvezza ci sarebbe stata una grande effusione dello Spirito su tutto il popolo di Dio. Quindi, nella luce della parola profetica, Pietro spiega che con Pentecoste gli ultimi tempi si sono compiuti e che il dono dello Spirito promesso nella profezia di Gioele è diventato realtà. E la seconda cosa che Pietro ha cura di spiegare è da dove viene il dono dello Spirito. Qual è la sorgente del dono pentecostale dello Spirito? Per rispondere a questo, soprattutto nel brano che abbiamo ascoltato, Pietro fa un annuncio, un kerygma, parla di Gesù, parla della sua missione salvifica, parla della sua morte, della sua risurrezione, della sua intronizzazione accanto al Padre, del fatto che Gesù è stato costituito Signore. Ebbene, quel Gesù, morto, crocifisso, esaltato, costituito Signore, è Lui che ha donato lo Spirito. E quindi Pietro ha cura di spiegare che il dono di Pentecoste non si capisce senza il mistero pasquale di Gesù. È Gesù risorto il canale di grazia attraverso il quale il dono dello Spirito raggiunge la comunità dei fedeli. In altri termini, Pietro ci vuole far capire che Pentecoste è un evento trinitario. Tutta la Santissima Trinità è in gioco. È il Padre che in Gesù consegna lo Spirito alla comunità cristiana. Questo è avvenuto a Pentecoste. Dunque è la Santissima Trinità che ha costituito a Pentecoste la comunità cristiana come una comunità in piedi, coraggiosa, capace di annunciare e di testimoniare la parola che salva. Questa verità contenuta nel brano della prima lettura è molto importante perché ci fa capire che la Chiesa è una creatura della Santissima Trinità. Il dono dello Spirito che costituisce la nascita della comunità cristiana viene dalla Santissima Trinità. ma non solo la comunità delle origini, anche la nostra comunità. Anche la Chiesa di oggi è una comunità radunata nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E quello che è raccontato a Pentecoste si verifica continuamente nella Chiesa. Nel libro degli Atti degli Apostoli ogni tanto si dice: tutti nel posto dove furono ripieni di Spirito, la terra tremò e tutti furono pieni di Spirito Santo. Quindi ogni tanto c'è una Pentecoste rinnovata, ogni tanto c'è una scossa salvifica che Dio Padre in Gesù Cristo, attraverso lo Spirito Santo, consegna alla comunità cristiana. Dunque, il testo che abbiamo ascoltato ci racconta che cosa è avvenuto all'inizio della comunità cristiana, ma ci racconta quello che avviene continuamente. Quello che la comunità cristiana esiste proprio perché non è una creatura nostra. La Chiesa non è una comunità che nasce dal basso, non è un club in cui le persone con la loro buona volontà costituiscono qualcosa. La Chiesa nasce dall'alto, nasce dalla Santissima Trinità e diventa un dono, una responsabilità per i credenti. Dunque la prima lettura ci invita ad avere uno sguardo teologico al mistero della Chiesa. Certamente la Chiesa, guardandola da fuori, assomiglia a ogni altra associazione umana, ha anche le patologie tipiche di ogni altra associazione umana, ma mai dobbiamo dimenticare che nel suo cuore c'è un mistero trinitario. La Chiesa è la comunità che la Santissima Trinità ha posto nella storia per essere un segno di salvezza. Questa è la grandezza del mistero della Chiesa. Questa è la responsabilità che la Chiesa ha, essere nel mondo un segno trasparente, inverante della Santissima Trinità. Questa è la grandissima responsabilità che abbiamo. Nel brano della seconda lettura, in questi giorni più volte abbiamo letto frammenti della prima lettera di San Pietro. E lo stiamo facendo perché il tempo di Pasqua è un tempo battesimale, si riflette sul battesimo come dono pasquale. E la prima lettera di San Pietro praticamente è una catechesi battesimale. Nel brano che abbiamo ascoltato oggi, Pietro mette insieme due aspetti della vita cristiana. La vita cristiana è un'esperienza nella quale chiamiamo Dio Padre, cioè facciamo esperienza della paternità divina, della sua bontà, della sua tenerezza, della sua misericordia. Però Pietro aggiunge subito dopo: la vita cristiana è un'esperienza della paternità di Dio, ma anche della serietà della relazione con Dio. Perché Dio, davanti a Dio, noi siamo un libro aperto. Dio giudica e vede continuamente quello che siamo, quello che facciamo. Noi con tutto il nostro impegno possiamo, come dire, barare davanti agli uomini e sperare di non essere scoperti, anche se è difficile, ma davanti a Dio non lo si può fare. Quindi la vita cristiana porta insieme questi due aspetti: da una parte l'intimità, la serenità di avere a che fare con un Dio che è Padre, ma proprio all'interno della vita cristiana contemporaneamente comprendiamo la serietà di questa paternità. Proprio perché Dio è Padre, davanti a Lui non si può barare. Davanti a Lui siamo un libro aperto e Dio, senza fare preferenze di persone, considera la nostra vita. Davanti a Lui siamo un libro aperto. E Pietro poi aggiunge un'altra cosa importante: la serietà dell'amore che Dio Padre ha manifestato per noi. Perché Pietro ricorda ai cristiani: noi siamo stati liberati, la nostra libertà, quella libertà che abbiamo come dono, come grazia, è venuta con un pagamento. E il pagamento è il sangue prezioso di Cristo. Dunque, se, dice Pietro nel testo, se noi torniamo a vivere un'esistenza vuota, senza Dio, senza libertà, senza responsabilità, noi in un certo senso sciupiamo la grazia, sciupiamo la redenzione, sciupiamo quel sangue prezioso dal quale è venuta la nostra libertà. Potremmo dire dunque che nella seconda lettura Pietro ci mette davanti alla grazia enorme della vita cristiana. Nella vita cristiana facciamo esperienza di un padre che ci ama. Nella vita cristiana facciamo esperienza di un sangue che è stato versato per la nostra libertà, ma anche la responsabilità di poter sciupare cose così belle, così grandi. Per cui se si prende sul serio la verità della paternità di Dio, non dovremmo cadere nel lassismo e nella mediocrità. Molte volte troviamo la scusa per rimanere nella mediocrità e nel lassismo per una incomprensione della paternità. Siccome Dio è buono, è padre, non cambiamo. Siccome Dio ci perdona, rimaniamo quelli che siamo. In realtà questo è uno sciupare la grazia dell'amore paterno di Dio. Invece prendiamo sul serio l'amore di Dio, prendiamo sul serio la sua paternità quando ci diamo da fare a vivere come figli, a non sciupare la grazia della paternità, a non sciupare il sangue prezioso di Cristo che è stato pagato per la nostra libertà. Davanti a questo brano tutti dovremmo ricordare con stupore il privilegio di poter chiamare Dio Padre, ma anche la responsabilità di vivere all'ombra della paternità misericordiosa ed esigente di Dio. Anche il brano del Vangelo ci ritorna ancora una volta a Gesù risorto e ci mostra Gesù risorto nel famoso brano dei discepoli di Emmaus, come Gesù risorto si mette accanto ai suoi discepoli e li aiuta a fare un cammino per recuperare la fede e la speranza. Forse per capire questo brano dobbiamo metterlo nel suo contesto. Il contesto è il capitolo 24 di Luca. Il contesto è di discepoli che hanno una grande difficoltà a credere. Il capitolo 24 si apre con la tomba vuota, le donne che vanno al sepolcro, che vedono uomini vestiti con vesti sfolgoranti che dicono che Gesù è risorto. Queste donne corrono dagli apostoli a portare la buona notizia e gli apostoli non credono. Pietro stesso va al sepolcro, vede il sepolcro vuoto, si dice nel testo rimane pieno di stupore, ma ancora c'è dunque una comunità che fatica a credere. Dunque questi discepoli di Emmaus sono in qualche modo, esprimono un atteggiamento diffuso dopo la risurrezione di Gesù. La difficoltà ad accettare l'annuncio pasquale. E questi due discepoli che da Gerusalemme vanno verso Emmaus dicono in una degenerazione, potremmo dire, del discepolato. Nel Vangelo di Luca, tutto il Vangelo di Luca è costruito a partire da un itinerario. Gesù che va verso Gerusalemme e là compie la sua missione. Quindi Gerusalemme è, potremmo dire, il punto di approdo del mistero pasquale di Gesù. Questi discepoli invece stanno facendo il cammino contrario. Se ne stanno andando da Gerusalemme, in un certo senso stanno indietreggiando nel discepolato. Stanno indietreggiando nel discepolato perché hanno difficoltà a credere e a sperare. Quell'espressione, noi speravamo, quando la speranza è declinata al passato, è morta. Perché la speranza è la passione per il futuro. Quando la speranza è al passato, noi speravamo, significa che è finita. Quindi abbiamo di fronte due persone che stanno indietreggiando nel discepolato perché non riescono a credere, non riescono a sperare. Qual è il problema di questi due, come emerge nel testo? Il problema molto serio è che loro non riescono a credere perché in fondo non hanno accettato la morte del Messia. Non riescono ad accettare l'annuncio della risurrezione perché non hanno mai accettato un Messia servo, un Messia umile, un Messia inerme che si è lasciato uccidere. Questa difficoltà, che era un po' la difficoltà di tutti, anche gli apostoli, impedisce loro di credere. Allora il testo racconta la pazienza educativa di Gesù. Gesù che si prende cura di questi discepoli che, come tutti gli apostoli, tutto il seguito di Gesù, ha difficoltà a credere. E qual è la strategia educativa di Gesù? Beh, innanzitutto stare accanto. prima ancora di spiegare, prima ancora di aprire la mente, il cuore, Gesù si fa compagno di strada. Poi la seconda cosa che Gesù fa è porre i quesiti, dare la possibilità di tirar fuori le difficoltà. E pian piano queste persone mettono sul tavolo la loro difficoltà. Avevano grandi speranze, ma la morte di Gesù ha fatto crollare tutto il castello delle attese che avevano in mente. Gesù dunque si mette accanto, Gesù gli fa parlare, però Gesù dopo gli aiuta a comprendere il mistero pasquale e li aiuta attraverso la lettura dell'evento di Gesù di Nazareth nella luce delle scritture. Lui mostra, apre loro la scrittura e mostra come quello che è avvenuto, la morte del Messia, la sua risurrezione, è in sintonia con il messaggio della scrittura. E questa cosa ti rende possibile pian piano la comprensione. Dopo aver aperto la mente, dopo aver scaldato il cuore con l'annuncio della parola, Gesù si fa vedere nello spezzare il pane e l'Eucaristia. Dunque, l'itinerario pedagogico che queste persone hanno compiuto è il seguente: Gesù si è fatto accanto, Gesù ha fatto loro tirar fuori le difficoltà, Gesù attraverso la parola di Dio gli ha fatto comprendere le cose, Gesù si è fatto vedere nell'Eucaristia. Questo itinerario ha trasformato queste persone in persone che avevano perso la fede e la speranza, a persone che l'hanno acquisita pienamente, che sentono il bisogno di andare a testimoniarlo. Che cosa ci insegna questo testo? Beh, innanzitutto questo testo ci insegna come i cristiani delle generazioni successive alle prime incontrano il risorto. Noi incontriamo il risorto nel cammino della vita. Il Signore si fa accanto, il Signore ci educa, il Signore ci parla attraverso le scritture, ma il Signore si fa vedere massimamente nell'Eucaristia. L'Eucaristia è un'apparizione, un farsi vedere di Gesù risorto in mezzo alla comunità. Questo ruolo grandissimo ha l'Eucaristia. Per noi dunque che stiamo proprio adesso celebrando l'Eucaristia, ogni volta che celebriamo l'Eucaristia come i discepoli di Emmaus, dovremo riconoscere il Signore e dalla gioia di averlo incontrato dovremo diventare testimoni, annunciatori della sua volontà. È un testo bellissimo che ci dice, ci dà una grande consolazione, una grande fiducia. La fede si può recuperare, la speranza si può recuperare se ci si lascia accompagnare dal risorto attraverso la parola e attraverso l'Eucaristia. Chiediamo al Signore che la Chiesa di oggi, l'umanità di oggi, noi stessi possiamo fare lo stesso itinerario, che Gesù si faccia compagno di strada, che Gesù ci faccia sfogare, che Gesù ci illumini con la sua parola e soprattutto che Gesù si faccia vedere nell'Eucaristia per accendere la nostra cuore, il nostro cuore, il nostro entusiasmo per camminare secondo la sua volontà. Chiediamo al Signore dunque che questa parola si scriva nella nostra vita. Si dice nel testo del Vangelo che Gesù aprì la parola, che questa parola che il Signore ci ha aperto davanti, ci ha spiegato, diventi vita nel corso di questa settimana della nostra vita.